Capitolo 50. Una grave catastrofe. Il piccolo campo di corse di Hampton era nel maggior flusso e al più alto livello della sua gaiezza. Il giorno era più abbagliante che mai. Il sole alto nel cielo senza nuvole e fulgido del suo vivo splendore. Tutti i festosi drappi che si agitavano all'aria a cassetta delle vetture e sui tetti lucenti delle baracche brillavano dei loro colori più intensi. Delle vecchie estinte bandiere ridiventavano nuove, le dorature sbiadite riscintillavano, le tele macchiate e sfrangiate assumevano un candore niveo. Perfino i cenci dei mendicanti avevano come un'apparenza di freschezza che nel fervido amore del pittoresco faceva dimenticare alla carità il suo sentimento e il suo impulso. Era una di quelle scene di vita e di animazione colte negli istanti di maggiore lucentezza e freschezza e con una grande attrattiva per tutti. Perché se l'occhio è stanco del formicolio e della luce dello spettacolo o se l'orecchio è assordato dalla continua ripresa dello strepito e del trambusto, l'uno può riposarsi, volgendosi quasi dovunque su visi curiosi, intenti e lieti, e l'altro attutire la percezione dei rumori molesti in quelli della giocondità e dell'allegria. Anche i visi abbronzati dei bambini degli zingari, benché s'aggirino seminudi, sono una piccola fonte di soddisfazione. È piacevole vedere che il sole li ha accarezzati, sapere che sono bagnati ogni giorno dall'aria e dalla luce, sentire che sono fanciulli e menano la vita dei fanciulli, che se i loro guanciali sono bagnati non sono umidi delle loro lacrime ma delle celesti rugiade, che le membra delle ragazze sono libere da impacci e non storpiate dalle contorsioni della spaventosa condanna che infligge al loro sesso la precoce fatica, che la loro vita almeno si svolge di giorno in giorno fra gli alberi stormenti e non in mezzo ai terribili congegni che macerano i bambini prima che conoscano l'infanzia e che dan loro l'esaurimento e la debolezza della vecchiaia, senza, come la vecchiaia, il privilegio di morire. Volesse Dio che fossero vere le favole che si raccontano e che gli zingari rubassero i fanciulli a centinaia. La più importante corsa del giorno era appunto finita e le due fitte ali di gente, dall'uno e dall'altro lato del campo, rompendosi a un tratto e riversandosi nel mezzo, diedero una nuova vivacità alla scena, che apparve di nuovo tutta movimento e confusione. Alcuni corsero avidamente a dare un'occhiata al cavallo vincitore, altri si slanciarono da una parte e l'altra, non meno frettolosi, a cercare le vetture lasciate ad attendere in un posto migliore. Qui un gruppetto si raccoglieva intorno a un tavolo con un giuoco di bussolotti, ove si spennacchiava qualche allocco disgraziato. E lì un altro industrioso frodatore del prossimo con i suoi compari variamente travestiti, uno con gli occhiali, un altro con l'occhialetto e un cappello all'ultima moda, un terzo vestito come un ricco agricoltore, col soprabito sul braccio e i biglietti di banca falsi in un grosso portafoglio di cuoio, tutti e tre con grossi staffili per dare ad intendere d'essere degli ingenui campagnuoli venuti sin lì a cavallo, cercava con ciarle alte, rumorose e con l'attrazione d'un giuoco d'illusione di far cadere nella rete qualche merlotto incauto, mentre i galantuomini suoi compari, di più tristo aspetto anche nella biancheria di bucato e negli abiti nuovi, rivelavano il loro vivo interesse nell'impresa con le furtive e ansiose occhiate scoccate a tutti i nuovi arrivati. Questi si trattenevano dietro una gran calca affollata intorno a un acrobata girovago, che stava dinanzi a una rumorosa fanfara o al classico gioco del ring de ball, mentre i ventriloqui, tenendo dei dialoghi con dei fantocci di legno, e le indovine, cercando di far tacere dei bambocci veri, si dividevano con quelli e con molti altri la generale attenzione del pubblico. Le baracche ove si spacciavano bevande erano gremite, i bicchieri incominciavano a tintinnare nelle vetture, le sporte ad essere sciolte ed aperte, delle provviste appetitose a venirne fuori, coltelli e forchette a suonare, tappi di champagne a saltare in aria, a diventar lucidi degli occhi che già non erano appannati, e borsaiuoli a fare il conto dei guadagni fatti durante l'ultima corsa. L'attenzione, poco prima rivolta su un unico oggetto di interesse, era ora divisa su mille altri, e dovunque si guardasse v'era una strana cozzaglia di sbevazzate, di risate, di ciarle, di domande d'elemosine, di giochi d'ogni sorta e di illusioni. Di baracche da gioco v'era un'abbondante esposizione, fiorita in tutto uno splendore di tappeti spiegati al suolo, di cortinaggi e strisce colorate, di drappi cremisi, di tetti irti di pinnacoli, di vasi di gerani e di valletti in livrea. V'era il circolo dei forestieri, il circolo dell'Ateneo, il circolo di Hampton, il circolo di San Giacomo, un mezzo miglio di circoli aperti ai giocatori e v'erano il Rouge et Noir, gioco d'azzardo francese e altre attrattive con cui divertirsi. È in uno di questi circoli che ci conduce la nostra storia. Nella sala, arredata con 3 tavolini per il gioco, affollata di giocatori e di curiosi, faceva un gran caldo ed era la più ampia del campo, nonostante che una parte del tetto di tela fosse arrotolata per far entrare l'aria e vi fossero 2 porte per l'ingresso e l'uscita. Tranne in una coppia di giocatori, ciascuno con un lungo rotolo nella sinistra di mezze corone, qua e là inframmezzate da qualche sterlina, i quali puntavano a ogni giro di palla con una calma professionale che dimostrava che avevano l'abitudine del gioco e che erano stati occupati così tutto il giorno e molto probabilmente anche tutto il giorno precedente, non si notava nulla di speciale negli altri, che erano principalmente dei giovanotti attratti lì per semplice curiosità o che puntavano piccole somme come parte del divertimento della giornata, ma senza grande interesse per la vincita o la perdita. Però v'erano 2 persone che, come tipi speciali d'una classe, meritano qualche rilievo. L'una era un uomo di circa 60 anni, seduto su una sedia accanto all'ingresso della sala, con le mani congiunte sul pomo del bastone e il mento al di sopra delle mani. Era alto, grasso, dal tronco lungo, abbottonato fino alla gola in un abito verde chiaro che lo faceva parere anche più lungo del naturale. Portava inoltre dei calzoni corti di panno e delle uose, una cravatta bianca e un cappello parimenti bianco dalle ampie falde. In mezzo a tutto il brusio della sala e il continuo uscire ed entrare di tanta gente, egli appariva completamente tranquillo e impassibile, senza neppure la minima particella di eccitazione. Non sembrava affatto stanco e neppure, a chi lo osservasse di sfuggita, interessato in nulla. Se ne stava lì, seduto, calmo e raccolto. Talvolta, ma molto di rado, faceva col capo un cenno a qualcuno che passava o col gesto indicava a un cameriere che qualcuno chiamava a uno dei tavolini. L'istante seguente ripigliava l'atteggiamento di prima. Sarebbe potuto sembrare un vecchio signore più sordo d'una campana, entrato lì a riposarsi un poco o ad aspettare pazientemente un amico e che non si curasse affatto d'altra persona al mondo, seppure non era piombato in una specie di catalessi o non fosse sotto l'azione d'una bevanda soporifera. La gente gli passava accanto dandogli uno sguardo, ma lui non faceva un gesto, non fissava nessuno e lasciava passare tutti. Arrivavano altri, altri ancora si succedevano, ma egli non si scuoteva mai. Quando si muoveva, sembrava meraviglioso come avesse potuto veder quello che lo aveva fatto muovere. E in verità meraviglioso era, perché non c'era viso che entrasse o uscisse che quell'uomo non osservasse. Non un gesto intorno ai 3 tavolini che gli sfuggisse. Non una parola pronunciata dai banchieri che non gli giungesse all'orecchio. Non un vincitore o perditore che non notasse. Era il proprietario della sala. L'altra presiedeva il tavolino del Rouge et Noir. Probabilmente era ad una 10ina d'anni più giovane e se ne stava là, paffuto, atticciato, col labbro inferiore un po' puntato, per l'abitudine di contar tacitamente il denaro mentre pagava, ma decisamente senza alcuna cattiva espressione in viso, il quale era, anziché no, d'aria onesta e simpatica. S'era tolto il soprabito perché faceva caldo e stava ritto dietro il tavolino con un gran mucchio dinanzi di corone e mezze corone e una cassettina per i biglietti di banca. Era occupato continuamente a far andare il gioco. Una 20ina di persone puntavano contemporaneamente. Egli non doveva che far girare la palla, guardar le puntate, raccogliere quelle sul colore che perdeva, pagar quelle che vincevano, far tutto con la massima rapidità. Far di nuovo girare la palla e tenere costantemente in attività il gioco. Tutto era compiuto con una rapidità assolutamente stupefacente, senza alcuna esitazione mai, senza alcuno sbaglio mai, senza una sosta mai e senza mai l'interruzione di alcune frasi sconnesse come le seguenti che, parte per abitudine, parte per avere qualcosa di appropriato e di professionale da dire, ripeteva in continuazione con la stessa energia e quasi nello stesso ordine, tutta la giornata quant'era lunga. «Rouge noir, il gioco parigino! Signori, fate il vostro gioco e seguite il vostro impulso! Mentre la palla gira, rouge noir, signori, è il gioco parigino! Signori, l'ho portato qui, io stesso l'ho portato! Rouge noir, il gioco parigino, vince il nero, un momento signore, vi pagherò subito, due qui, mezza sterlina lì, tre lì e una qui, signori, la palla gira. La bellezza di questo gioco è che voi potete raddoppiare le vostre puntate o puntare, signori, sul momento che la palla gira. Un'altra volta il nero vince, mai veduto una cosa simile, mai in tutta la vita, parola d'onore mai. Se qualcuno avesse insistito sul nero per 5 minuti, avrebbe vinto 45 sterline in 4 giri della palla, avrebbe vinto. Signori, qui c'è Porto, Xeres, sigari e ottimo champagne. Qui, cameriere, una bottiglia di champagne e una dozzina di sigari. E tutto per comodità dei signori. E porta dei bicchieri puliti. Sempre a tempo mentre la palla gira. Ieri ho perduto 137 sterline in un unico giro di palla, ho perduto. Come state, signore?» aggiunse salutando a questo punto qualche signore senza alcun mutamento nel ritmo e nel tono della voce e con una lieve strizzatina d'occhio che parve un gran caso. «Volete un bicchiere di Xeres, signore? Qui, cameriere, un bicchiere e lo sherry a quel signore e portalo in giro, cameriere. Questo è il rouge noir, il gioco parigino, signori, sempre a tempo mentre la palla gira. Signori, fate il vostro gioco e seguite il vostro impulso. È il rouge noir, il gioco parigino». «Un gioco nuovissimo, l'ho portato io, proprio io. Signori, la palla gira!» L'impiegato era tutto affaccendato nella sua bisogna quando una mezza dozzina di persone entrarono nella sala, salutate da lui rispettosamente senza che interrompesse il suo dire e il suo lavoro, e nell'atto che dirigeva, con uno sguardo, l'attenzione di un tale che gli era accanto alla persona più alta del gruppo, verso la quale il proprietario si levava il cappello. Era entrato il baronetto Mulberry Hawk e con lui il suo amico e allievo Verisoft, con un piccolo seguito di persone elegantemente vestite e di genere alquanto sospetto. Il proprietario salutò sottovoce il baronetto Mulberry. Il baronetto Mulberry mandò al diavolo nello stesso tono il proprietario e si volse a parlare con gli amici. V'era in lui la consapevolezza, essendo quella la prima volta che egli si mostrava in pubblico dopo la disgrazia capitatagli, d'essere oggetto di curiosità. Ed era facile comprendere che s'era recato quel giorno sul campo delle corse più con la speranza di incontrare molti conoscenti, sbarazzandosi d'un tratto solo di tutti i fastidi dei saluti, che con lo scopo di divertirsi. Gli era rimasta una lieve cicatrice sulla faccia e tutte le volte che era riconosciuto, come avveniva quasi ogni minuto dalla gente che entrava ed usciva, egli si sforzava nervosamente di nasconderla col guanto, mostrando quanto l'avventura gli cuocesse. «Oh, Hawk!» disse un elegantone con una magnifica cravatta e tutti gli accessori della moda più vistosa. «Come stai, caro?» Era un suo rivale, educatore di nobili speranze, e proprio la persona che il baronetto Mulberry più odiava e più temeva di incontrare. Essi si strinsero la mano con incredibile cordialità. «E come stai ora, vecchio amico, eh?» «Benissimo, benissimo!» disse il baronetto Mulberry. «Mi rallegro», disse l'altro. «E voi, Verisoft, come state? Il nostro amico qui è un po' giù, non ancora rimesso, eh?» Si deve osservare che il signore aveva dei denti candidissimi e che quando non v'era ragione alcuna di ridere, finiva le sue frasi sempre con quel monosillabo per avere il pretesto di mostrarli. «Sta benissimo, non ha nulla», disse indifferentemente il giovane pari. «Parola o piacere d'apprenderlo», soggiunse l'altro. «Siete tornati da Bruxelles?» «Siamo arrivati a Londra ieri sera tardi», disse il pari Federico. Il baronetto Mulberry si volse a parlare con uno dei compagni e finse di non udire. «Ora, parola d'onore», disse l'amico affettando di parlare sottovoce, «c'è molta audacia da parte di Hawk a mostrarsi così presto in pubblico. Lo dico pensatamente, egli ha un gran coraggio. Voi sapete che si è tenuto tanto tempo in disparte da eccitare la generale curiosità, ma non abbastanza per far dimenticare quel disgraziato. A proposito, voi sapete naturalmente gli esatti particolari della cosa. Perché non ha smentito quei maledetti giornali? Io di rado li leggo, ma li ho seguiti con la speranza...» «Leggili!» interruppe il baronetto Mulberry voltandosi a un tratto. Domani. No, posdomani. Parola d'onore, mio caro amico, non li leggo mai o di rado, disse l'altro stringendosi nelle spalle, ma seguirò la tua raccomandazione. Che debbo cercare?
Buongiorno, disse il baronetto Malberry piantandolo in asso e trascinandosi il pupillo.
Ma poi, riprendendo la stessa andatura da bighelloni con la quale erano entrati, si misero a gironzar per la sala a braccetto.
Non gli farò leggere un omicidio, mormorò il baronetto con un'imprecazione, ma qualcosa che gli si avvicinerà, se è vero che le fruste lacerino la pelle e i bastoni l'ammacchino.
Il suo compagno non rispose, ma v'era qualcosa, nei suoi modi, che dispiacque al baronetto Malberry e lo spinse ad aggiungere, con ferocia, da sembrar che parlasse a Nicola in persona. «Ho mandato, prima delle 8 stamane, Jenkins dal vecchio Nickleby, e Nickleby era da me prima del ritorno del messaggero. In 5 minuti mi ha messo al corrente di tutto. So dove potrò incontrare quel furfante e so anche l'ora, ma è inutile parlarne. Domani arriva presto».
«E che farai domani?» chiese il pari Federico.
Il baronetto Malberry Hawk l'onorò d'una occhiata irosa, ma non si degnò di dargli una risposta orale. Entrambi continuarono a camminare taciturni, come occupati a pensare ciascuno per conto proprio, finché non furono lontani dalla calca e il baronetto non si voltò per andarsene.
«Un momento», disse il compagno. «Io ti voglio parlare seriamente. Non tornare, passeggiamo ancora qui».
«Che cosa hai da dirmi che non puoi dirmi anche laggiù?» rispose il suo mentore sciogliendosi il braccio.
«Hawk», soggiunse l'altro, «parla, io debbo sapere».
«Devi sapere», interruppe l'altro sdegnoso. «Oibò, continua, se tu devi sapere, naturalmente non c'è modo di scamparmela, devi sapere».
«Quindi io debbo domandare», rispose il pari Federico, «e debbo insistere per una chiara e franca risposta. Quello che hai detto è semplicemente lo sfogo d'un momento, dettatoti da un eccesso di litazione e di malumore, oppure è l'annuncio d'una intenzione seria, d'un disegno profondamente meditato?
Allora tu non ricordi ciò che è accaduto la sera che io rimasi in terra con una gamba rotta?» disse il baronetto Malberry con un sogghigno.
«Perfettamente bene».
«Allora la risposta te l'ho data in nome del diavolo», aggiunse il baronetto Malberry, «e non mi domandare altro». Tale era l'ascendente che egli aveva sul suo merlotto e tale l'abitudine di costui alla sottomissione che per il momento il giovane parve timoroso di continuare a parlare della cosa. Ma subito vinse ogni esitazione, seppure aveva esitato, e rispose, collerico.
«Se ricordo quel che accadde nel tempo di cui parli, io espressi il mio sentimento a questo proposito e ti dissi che col mio consenso e la mia conoscenza tu non avresti mai fatto quel che ora minacci».
«Vorresti impedirmelo?» chiese il baronetto Malberry con una risata.
«Sì, se posso», rispose l'altro, «senza esitazione».
«Una clausola prudente questa», disse il baronetto Malberry, «e ti potrà servire. Pensa agli affari tuoi e non ti curare dei miei».
«È un affare anche mio», ribatté il pari Federico.
«Io lo faccio mio, lo farò mio, è già mio. Al punto come stanno le cose sono più compromesso di quanto dovrei».
«Per conto tuo, fa come ti piace ciò che ti piace», disse il baronetto Malberry, affettando un'aria di buon umore.
«Contento tu, contenti tutti. Di me non ti curare, ecco. Io non consiglio nessuno di intervenire in ciò che voglio fare. Son certo che tu sai bene come io la pensi. Il fatto sta, vedi, che tu intendi di darmi dei consigli. La tua intenzione è buona, certo, ma non posso tenerne conto. Ora, se non ti dispiace, ritorniamo alla nostra vettura. Io non trovo nessun divertimento qui. Tutt'altro, anzi, se prolunghiamo questa conversazione finiremo col litigare e non sarebbe saggio né da parte mia né da parte tua».
Con questa risposta e non attendendo la continuazione della discussione, il baronetto Malberry Hawk sbadigliò e languidamente prese la via del ritorno. V'era non poco di tatto e non poco di conoscenza del carattere del giovane pari in questa maniera di trattarlo. Il baronetto Malberry capiva chiaramente che se il suo dominio doveva durare, aveva bisogno d'essere asserito in quel momento. Sapeva che se egli fosse ricorso alla maniera brusca, anche il giovane sarebbe diventato violento. Molte altre volte, quando le circostanze l'avevano indebolita, il baronetto aveva avuto bisogno di rafforzare la propria autorità, adottando lo stile freddo e laconico, e adesso ricorreva ora con molta speranza di riuscire appieno. Ma mentre faceva così e mostrava il contegno più incurante e indifferente che la sua gran pratica delle arti del mondo lo metteva in grado di assumere, si proponeva intimamente di rifarsi della mortificazione di dover nascondere il proprio sentimento, non solo con l'esser più feroce contro Nicola, ma anche un giorno di farla pagare in un modo o nell'altro al giovane pari. Finché questi era stato uno strumento passivo nelle sue mani, il baronetto Malberry non lo aveva considerato che con un sentimento di disprezzo. Ma ora che aveva la presunzione di erigersi contro di lui e assumere delle arie e un tono di superiorità, non poteva incominciare che a odiarlo. Conscio, nel più vile e indegno senso della parola, di dipendere dal debole giovane pari, il baronetto Malberry non poteva sopportare di ricevere un'umiliazione da quelle mani. E quando cominciò a detestarlo, misurò il proprio odio, come spesso fanno gli uomini, dall'estensione dei torti inflitti alla sua vittima. Se si ricorda che il baronetto Malberry Hawk aveva spennacchiato, raggirato, frodato e giuntato il suo allievo in tutte le maniere possibili, non desterà meraviglia il fatto che, cominciando a odiarlo, si mise a odiarlo cordialmente. D'altra parte il giovane pari, dopo avere pensato il che di rado faceva per qualche cosa, e seriamente anche sulla faccenda di Nicola e sulle circostanze che l'avevano accompagnata, era arrivato a una virile e onesta conclusione. La brutale e oltraggiosa condotta del baronetto Malberry in quell'occasione gli aveva lasciato nell'animo una profonda impressione. Un forte sospetto vi s'era per qualche tempo indugiato che quegli l'avesse indotto, per proprio conto, a perseguitare la signorina Nickleby. Egli era realmente mortificato della parte avuta nella faccenda e profondamente ferito dall'idea d'esser stato bellamente raggirato. Aveva avuto agio, durante il ritiro impostogli dalla malattia del baronetto, di riflettere su queste cose, e tutte le volte che la sua naturale indolenza glielo aveva permesso, non aveva mancato di farlo. Lievi circostanze anche erano venute ad aumentare i suoi sospetti, e non occorreva più che una breve circostanza per accenderlo d'ira contro il baronetto Malberry, e questo fu effettuato dal tono sdegnoso e insolente di costui nella loro conversazione, la sola svoltasi sull'argomento dal tempo al quale aveva alluso il baronetto Malberry. Così essi raggiunsero i loro amici, ciascuno internamente tormentato da un vivo rancore per l'altro, il giovane ossessionato inoltre dal pensiero della vendetta minacciata contro Nicola e dalla risoluzione di impedirla, se gli fosse stato possibile, con un coraggioso intervento. Ma questo non era tutto. Il baronetto Malberry, credendo di aver fatto tacere effettivamente l'amico, non poteva reprimere la propria soddisfazione o impedirsi di asserire ciò che riteneva la propria autorità. C'era con essi il signor Pike, c'era il signor Pluck, c'erano il colonnello Clauser e altri gentiluomini della stessa risma, e sarebbe stato di grande importanza per il baronetto Malberry mostrare innanzi ad essi di non aver perduto il proprio ascendente. In principio il giovane pari si accontentò della tacita risoluzione di pensare ai mezzi di romperla immediatamente con l'amico. A poco egli si fece iroso e si esasperò per alcuni scherzi e motteggi che poche ore prima avrebbero divertito anche lui. Ma questo non giovò, poiché nelle rimbeccate e nelle risposte appropriate a quella compagnia egli non poteva tener testa al baronetto Malberry. Pure una violenta rottura non avvenne. Essi ritornarono in città fra le esclamazioni di ammirazione dei signori Pike e Pluck e degli altri, che dichiaravano che il baronetto Malberry non s'era mai mostrato così allegro e spiritoso. Pranzarono insieme, sontuosamente. Il vino corse a fiotti, come del resto aveva fatto tutta la giornata. Il baronetto Malberry beve per compensarsi della passata astinenza. Il giovane pari per annegare l'indignazione che lo infiammava. Gli altri perché il vino era ottimo e non dovevano pagar nulla. Era quasi mezzanotte quando si precipitarono, imbestialiti, pieni di vino, il sangue bollente e il cervello in fuoco, al tavolino da gioco. Ivi incontrarono un'altra compagnia di ubriachi. L'eccitazione del gioco, del caldo delle sale, dei lumi abbaglianti non era adatta a calmare la febbre dell'ora. In mezzo a quel turbinio di confusione e di chiasso, essi caddero in preda a un vero delirio. Chi pensava al denaro, alla rovina o al domani, nella selvaggia ebrietà del momento? Venne altro vino, bicchieri e bicchieri furono tracannati, le labbra assetate e ardenti erano corrose dalla sete. Già il vino colava come l'olio sulle fiamme e l'orgia continuava. Giunse al colmo, i bicchieri cadevano in frantumi a terra dalle mani che non potevano sollevarli fino alle labbra. Imprecazioni erano gridate da bocche che potevano appena formular le parole. Fra gli ubriachi alcuni bestemmiavano e maledivano la sorte, altri salivano sui tavolini, agitando in aria una bottiglia e sgridando gli avversari. Altri ballavano, altri cantavano, altri frementi laceravano le carte. Il tumulto e la follia regnavano supremi, quando scoppiò un tumulto che fece tacere ogni schiamazzo e si videro due uomini che, afferratisi per la gola, lottavano in mezzo alla sala. Una dozzina di voci, di quelli rimasti in silenzio fino allora, si misero a gridare di separarli. Quelli che s'erano mantenuti sereni per vincere e che guadagnavano la vita in luoghi simili, si gettarono fra i combattenti e, separatili a viva forza, li trascinarono un po' in disparte. «Lasciatemi!» esclamò il baronetto Malberry con voce rauca e impastata. «M'ha dato uno schiaffo! Avete visto? Ripeto che m'ha dato uno schiaffo! Ho un amico qui? Chi è? Westwood, avete veduto che m'ha dato uno schiaffo?» «Sì, sì!» rispose uno di quelli che lo tenevano. «Lasciate andare per stasera!» «No, per...» egli rispose. «Almeno 10 persone hanno visto che m'ha colpito!» «Ci sarà tempo domani!» disse l'amico. «Domani?» esclamò il baronetto Malberry. «Stasera, subito e qui!» La sua ira traboccava ed egli, non potendo articolar parola, stringendo il pugno, si strappava i capelli e batteva i piedi in terra. «Che è stato, vossignoria?» disse uno di quelli che circondava il giovane pari. «Ci sono stati degli schiaffi?» «C'è stato un unico schiaffo!» rispose il pari ansando. «E gliel'ho dato io, lo proclamo a tutti qui, gliel'ho dato io e lui sa perché. Dico anch'io che la veltenza sia risolta ola. Capitano Adams!» disse il giovane pari volgendo in fretta lo sguardo d'attorno e parlando a uno di quelli che erano accorsi a dividerli. «Per favore, una parola!» La persona alla quale era stato rivolto il discorso si fece innanzi e prendendo il giovane per un braccio si ritirò con lui, seguito poco dopo dal baronetto e l'amico. Era quello un covo di dissoluti della peggiore specie e non un luogo nel quale una faccenda simile potesse destare la minima simpatia per una parte o per l'altra, o suscitare qualche rimostranza o intervento amichevole. Altrove, ma non là, si sarebbe cercato di smorzare subito il dissidio, perché sbolliti i fumi del vino si raffreddasse con la calma e la riflessione. Disturbata nella sua orgia, la compagnia si sciolse. Alcuni se ne andarono barcollando con occhiate gravi di ebbri. Altri si dispersero, discutendo clamorosamente di ciò che era accaduto. Gli onesti gentiluomini che vivevano delle loro vincite si dissero, mentre se ne andavano, che Hawk era un ottimo tiratore. Quelli che erano stati i più chiassosi si misero sui divani e non pensarono più a nulla. Intanto i due secondi, come ora si possono chiamare, dopo un lungo colloquio, ciascuno col suo primo, si raccolsero insieme in un'altra stanza. Entrambi addirittura senza cuore, entrambi uomini di mondo, entrambi perfettamente iniziati ai suoi vizi peggiori, entrambi indebitati fino ai capelli, entrambi caduti in bassa fortuna, entrambi votati a ogni depravazione per la quale la società sa trovare un nome gentile e allegro come scusante delle più tristi convenzioni, erano, naturalmente, anche essi gentiluomini di nome intemerato e sottilmente puntigliosi riguardo al buon nome degli altri. Quei due gentiluomini erano insolitamente allegri appunto allora, poiché la faccenda avrebbe certo suscitato qualche scalpore che avrebbe aggiunto qualche lustro alla loro reputazione. «È una grave faccenda, Adams», disse il signor Westwood raddrizzandosi. «Gravissima», rispose il capitano. «C'è stato uno schiaffo e naturalmente non si presenta che una soluzione». «Immagino che non ci sia una ritrattazione», disse il signor Westwood. «Neppur per ombra, da parte di nessuno, se anche parliamo fino al giorno del giudizio», rispose il capitano. «La cagione principale della disputa, a quanto appreso, è una certa ragazza della quale il vostro primo ha parlato in termini che il pari Federico, difendendola, ha respinto. Ma questo ha condotto a una lunga recriminazione su molti spiacevoli argomenti, accuse e controaccuse. Il baronetto Malberry si è mostrato sarcastico, il pari Federico era eccitato e lo ha schiaffeggiato nel calore della provocazione e in circostanze che aggravano molto il suo atto. e il pari Federico è pronto a giustificare lo schiaffo se non ha una piena ritrattazione da parte del baronetto Mulberry. «Non c'è altro da fare», rispose il primo, «che stabilire l'ora e il luogo dell'incontro. È una grande responsabilità la nostra, ma è nostro interesse di finirla subito. Avete nulla da obiettare se fissiamo l'ora al levar del sole?» «Non ci manca molto», rispose il capitano consultando l'orologio. «Ma siccome la cosa ha avuta una lunga preparazione e altri negoziati sarebbero tutti chiacchiere inutili, accetto. Dopo ciò che è accaduto nell'altra stanza, qualche cosa può diffondersi in giro, perciò sarebbe bene che andassimo via subito, fuori di città», disse il signor Westwood. «Che direste di uno dei prati di fronte a Twickenham, sulle rive del Tamigi?» Il capitano non fece alcuna obiezione. «Ci troveremo sul viale alberato che conduce da Petersham a Ham House e stabiliremo lì il punto esatto», disse il signor Westwood. Il capitano acconsentì anche a questo. Dopo un altro po' di preliminari, egualmente brevi, e dopo aver fissato la strada che ciascuna delle due parti doveva seguire per non destare sospetti, si separarono. «Noi avremo appunto il tempo», disse il capitano a sua signoria dopo avergli comunicate le condizioni stabilite, «di arrivare in casa mia a prendere una cassetta con le pistole e poi di andarcene comodamente laggiù. Sarà bene che mandiate via il vostro domestico e che ce ne andiamo con la mia vettura, poiché la vostra forse potrebbe essere riconosciuta». Che contrasto quando furono fuori con la scena dalla quale uscivano. Spuntava già l'alba. Alla gialliccia luce della sala succedeva quella della limpida, chiara mattina. Alla calda, afosa atmosfera, grave del lezzo delle lampade morenti e fumante delle esaltazioni dell'orgia, la fresca, sana e libera aria. Ma alla testa febbrile, lambita dall'aria fresca, sembrava che essa aspirasse carica di rimorsi per il tempo male speso e le innumerevoli occasioni neglette. Con le vene che gli pulsavano e la pelle che gli scottava, il pari Federico sentiva come se la luce fosse un rimprovero e se ne ritraeva come da un triste e odioso spettacolo. «Avete i brividi?» disse il capitano. «Sentite freddo?»
«Piuttosto».
«Si sente freddo uscendo da tutto quel caldo? Avviluppatevi in quel mantello. Così, così. Ora andiamo». Il veicolo rumoreggiò attraverso le vie tranquille, si fermò innanzi all'abitazione del capitano, lasciò la città e arrivò sulla strada maestra senza incontrare ingombri o molestie. Campi, alberi, giardini, siepi, tutto era bellissimo, ma sembrava che il giovane non se ne fosse mai accorto prima, benché avesse visto le stesse cose migliaia e migliaia di volte. Li avvolgeva una pace e una serenità in vivo contrasto con lo scompiglio e la confusione della sua mente, dalla quale cominciavano a svaporare i fumi del vino e che dalle scene campestri ritraeva una impressione solenne e gradita. Egli non aveva nello spirito alcuna ombra di paura, ma guardando in giro si sentiva sbollire la collera, e benché tutte le vecchie illusioni intorno al suo indegno amico fossero scomparse, era piuttosto tratto a desiderare di non averlo mai conosciuto che a pensare d'essere arrivato a quel risultato. La notte allora finita, il giorno prima e molte altre notti e molti altri giorni precedenti si fusero tutti in un turbine indefinito, inintelligibile, sul quale le faccende d'un tempo si confondevano con quelle d'un altro. La sera innanzi gli faceva effetto d'una settimana prima e i mesi precedenti somigliavano alla sera innanzi. Poi lo strepito delle ruote si risolse in una canzone bizzarra entro la quale egli poté riconoscere brani d'ariette che sapeva a mente e quindi non ebbe più nell'udito che l'assordante, tremendo fragore d'una cascata d'acqua. Ma il compagno lo motteggiò per il suo silenzio ed essi si misero a parlare e a ridere rumorosamente. Quando si fermarono si sorprese un po' a trovare che stava fumando. E soltanto riflettendo bene si ricordò quando e dove aveva preso il sigaro. Si fermarono al cancello del viale e discesero lasciando la vettura alle cure del servo, che era persona pratica e avvezzo quasi quanto il padrone a simili vertenze. Il baronetto Mulberry e il suo amico erano già arrivati e tutti e quattro si avviarono in profondo silenzio fino all'ala dei grandi olmi che, incontrandosi molto in alto, formavano una lunga prospettiva di archi gotici e finivano, come qualche vecchia rovina, con una breccia nell'aperto orizzonte. Dopo una pausa e un lieve colloquio fra i secondi, essi infine volsero a destra e infilarono un viottolo attraverso un prato, rasentarono Ham House e sbucarono nei campi giù giù dove si fermarono. Fu misurato il terreno, osservate le forme di rito, i due primi furono messi di fronte alla distanza stabilita e il baronetto Malberry volse per la prima volta la faccia verso il suo giovane avversario. Egli era pallidissimo, con gli occhi iniettati di sangue, le vesti in disordine e i capelli scarmigliati, in conseguenza molto probabilmente dell'orgia della notte. A giudicar dalla faccia non c'era in lui che il fuoco delle più tristi passioni. Si ombreggiò con la mano gli occhi, guardò fisso l'avversario per qualche momento e poi, prendendo l'arma che gli veniva tesa, chinò gli occhi su di essa e non li distolse che quando, udito l'ordine di sparare, immediatamente fece fuoco. I due colpi furono tirati, per quanto riuscì possibile, nello stesso istante. In quell'attimo il giovane pari volse rapidamente il capo, fissò l'avversario con uno sguardo spettrale e, senza un gemito o un barcollamento, stramazzò morto al suolo. «È finito!» esclamò Westwood, che con l'altro secondo era accorso sul caduto e gli si era inginocchiato accanto. «Il suo sangue ricada su di lui», disse il baronetto Malberry. «Lui l'ha voluto e mi ci ha costretto». «Capitano Adams», esclamò in fretta Westwood, «io vi chiamo a testimonio che la cosa si è svolta con tutte le norme cavalleresche. Hawk, noi non abbiamo un minuto da perdere. Dobbiamo abbandonare immediatamente Londra, correre a Brighton e traversare la Manica a tutta velocità. Questa è stata una brutta cosa e ci può capitare di peggio se ci indugiamo. Adams, pensate alla vostra sicurezza e non rimanete qui. I vivi prima dei morti. Addio». Con queste parole afferrò per il braccio il baronetto Malberry e si mise a correre. Il capitano Adams, fermandosi soltanto per non rimanere con qualche dubbio sull'esito fatale, si avviò in fretta nella stessa direzione per accordarsi col servo sulla rimozione del cadavere e provvedere parimenti alla propria sicurezza. Così morì il pari Federico Verisoft, ucciso dalla mano che egli aveva riempita tante volte di doni e stretta affettuosamente centinaia di volte, per fatto e atto di colui senza il quale avrebbe potuto vivere felice e morire nel suo letto circondato da una corona di figliuoli. Il sole si levò glorioso in tutta la sua maestà. Il nobile fiume continuava a scorrere nel suo letto sinuoso. Le foglie si agitavano all'aria e stormivano. Gli uccelli cantavano da tutti gli alberi le loro liete canzoni. La farfalla dalla breve vita aleggiava in giro. Cresceva la luce e la bellezza del giorno. E in mezzo a tutti, tra l'erba fremente di cui ogni filo alimentava diecine di minuscole vite, giaceva il morto, con la faccia rigida e fissa rivolta al cielo.